passione della tua comuna che per far fare anche questo luogo, perché questo luogo ci dà tante opportunità. Noi ci troviamo qui oggi su un argomento che potremmo anche dire specifico, perché è l'ombra. Abbiamo scoperto che entrambe le presentazioni di Paolo Scusati dovevano essere tutti lo stesso nome, però era coincidenza ovviamente. Era il tema che ci siamo dati, che ci ha dato, ci ha regalato lo Paolo Scusati. Anche perché l'ombra è l'altra cosa incredibile che tutti possediamo quando siamo appunto oggetti che vivono nello spazio, ma che può poi anche a un certo punto avere una sua autonomia, può darci peraltro un'altra visione delle cose che ci stanno intorno, ma soprattutto di noi stessi, e credo che sia un questo poi il nocciolo di tutte le questioni. Quindi io vi lascio la parola di titolarità, vi lascio la parola a Don Paolo, che vi lascio la parola a Don Paolo, che vi lascio la parola a vi auguro un buon pomeriggio, vi ricordo, perché non tutti sanno che avete questa possibilità, che avremo l'incontro alle 16 con Matteo Nucci, questo scrittore che arriva da Roma, peraltro sarà anche un incontro vero, perché ci sono le serie proprio che si sarà in mostra, che sarà la mostra della Namibia qui in Manitunga, e lui ci farà questo viaggio nel Mediterraneo, questo stesso viaggio. In qualche modo realizzato anche la Namibia, ovviamente facendo esperienze diverse, ma comunque narrando, aprendo il suo diario personale. Quindi lo scrittore, Premio Strega, è stato proposto per lo Strega anche nel 2017, ci regala tra l'altro un testo originale, quindi la componimento sulla mostra. Vi ringrazio.
Grazie, provassi. Grazie Paola. E io ringrazio anche Anna Pironti della possibilità di ritrovarci. Ormai sta diventando un appuntamento annuale, il terzo anno che collaboriamo, e non è soltanto una collaborazione così, diciamo, tra virgolette professionale, ma è una collaborazione, è un incontro di amicizia, di partecipazione, di aspetti belli per crescere insieme, e quindi ormai ecco, mi sento a casa al castello, c'è questa bella amicizia che si sta coltivando. Il tema dell'anno scorso era il tema dei colori, del colore, in relazione alla grande mostra presente qui al castello, e quest'anno il tema è l'ombra, sembra una contraddizione quasi, invece cercheremo proprio di, il titolo la dice lunga, cercheremo di cogliere la positività dell'ombra e lasciarci illuminare dallo splendore dell'ombra. Noi occidentali siamo malati, io dico, di dualismo. Dico occidentali perché questo non avviene nel mondo dell'Estremo Oriente, dove c'è questa grande integrazione tra gli opposti. Noi, figli di un certo empirismo, abbiamo diviso tutto, e per noi tutto deve essere separato, quindi luce, ombra, buono, cattivo, bene, male. Ombra, luce, quindi è passato proprio in questa diciamo, mentalità come qualcosa di negativo. L'ombra, l'ombra per noi è qualcosa di negativo, e identificando di contro la luce come qualcosa di positivo. Io partirei dall'etimo di ombra, perché ombra ha una bellissima etimologia, deriva dal latino umbra, che ha come radice una parola sanscrita, abra, non ho fatto la slide, ma è A-B-H-R-A, abra, che significa in sanscrito nube carica d'acqua. Nube carica d'acqua. E io credo che proprio qui si inserisce il significato ambiguo di ombra, e positivo e negativo insieme, perché la nuvola può essere qualcosa di negativo, quando pensate, diciamo, oggi è una giornata nuvolosa, ma la nube porta acqua, contiene l'acqua e quindi salvezza, fecondità, vita. Quindi l'ombra ha un suo volto positivo, buono, fecondo. Ad esempio all'ombra ci si trova al sicuro a volte, non so se qualcuno ha fatto esperienza del deserto, guai non ci fosse l'ombra in un deserto, si può morire. Tutto ciò che esiste esercita un'ombra. Non è qualcosa di separato dall'esistente. C'è l'esistente e c'è l'ombra. Noi siamo anche la nostra ombra, da cui non potremo mai separarci. Lo vorremmo, ma non possiamo separarci dalla nostra ombra. Ci appartiene, come la luce. E la luce e l'ombra in noi sono abbracciati, come il maschile e il femminile. Avete presente questo simbolo ricchissimo per l'Estremo Oriente, per il taoismo in particolare, no? Questo abbraccio di bianco e nero, di luce e di ombra, di chiaro e di scuro, di bene e di male, di maschile e femminile. Ecco la sapienza dell'Oriente, la sapienza dell'Estremo Oriente, integrare il tutto in un'unità. Eppure nell'immaginario collettivo, per noi, l'ombra, l'oscurità, il buio, fa ancora paura, come non ci appartenesse, o come qualcosa da cui occorre a tutti i costi liberarsi. Liberarsi dall'ombra, ma capite che liberarsi dall'ombra vuol dire rinunciare a qualcosa di noi, perché abbiamo detto non puoi liberarti dalla tua ombra. Credo che un certo moralismo cattolico ha contribuito molto a questo danno del doversi liberare dalle parti oscure, umbratili, peccaminose, ma con un disastro, perché non è questione di tagliare qualcosa di noi, perché tagliare qualcosa di noi vorrebbe dire amputarsi e di conseguenza farsi del male. Ci siamo fatti molto male noi occidentali in nome del dualismo, nella speranza di trovare in noi soltanto luce, soltanto splendore, soltanto bianco, tanto che una delle feste nostre cattoliche è l'Immacolata, no? Ad esempio, che celebreremo tra l'altro a breve. E io credo che tutto questo sia profondamente negativo, detto da un prete poi. Ora non si può parlare nel titolo Lo splendore nell'ombra, tra psicanalisi, spiritualità e arte, e qui non sono uno psicanalista, però mi sono accorto in questi ultimi anni che non si può portare avanti un discorso neanche teologico, neanche spirituale, se non si fa un accenno, se non si ha come background tutta la ricchezza della psicanalisi, no? Allora è doveroso, quando si parla di ombra, certamente citare Jung, perché è stato il maestro in questo campo. Quindi lo so che alle 2 dopo pranzo queste citazioni possono essere un po' pesanti, ma ci tocca perché è la nostra ora. Jung dà una definizione di ombra, ve la leggo lentamente. Jung definisce l'ombra come l'insieme degli atteggiamenti non sviluppati della personalità umana, cioè tutto quel mondo non portato alla luce della personalità umana, i contenuti rifiutati, rimossi, non autorizzati dalla coscienza, a causa ad esempio dell'educazione che abbiamo ricevuto, delle influenze culturali in cui siamo cresciuti. Quindi per Jung l'ombra è appunto tutto questo insieme di qualcosa ancora in nuce, qualcosa ancora come un seme che è stato sempre tenuto lì e mai portato a sbocciare. Cosa sono questi insiemi di atteggiamenti? Ma forse sono le colpe, le vergogne, l'autosvalutazione, la bassa autostima, gli infantilismi, l'aggressività, l'invidia, la pigrizia, la gelosia, ma anche le tendenze immorali, gli aspetti meno nobili, le perversioni che ci portiamo dentro. Ecco, noi abbiamo tutto questo, lo abbiamo. E la nostra ombra c'è. Poi non vorremmo possederle, più delle volte non pensiamo neanche di possederle, tant'è che quando affiorano, perché affiorano, diciamo: ma no, ma io non posso essere questo, io non posso pensare questo. Magari quando ti vengono in mente dei pensieri, no, ma io... E invece no, l'ombra c'è e noi spesso la rifiutiamo, la rimuoviamo o la proiettiamo sugli altri, senza sapere che più agiamo così, tanto più l'ombra agirà in noi, fuori dal nostro controllo, facendoci pagare un prezzo altissimo, in tantissime dimensioni, anche quello relazionale. Dicevo, una delle modalità di trattare l'ombra è quella appunto di proiettarla sugli altri. Visto che non la elaboro io, cosa faccio? La proietto sugli altri. È il fenomeno della proiezione, cioè quello di vedere e combattere negli altri quello che appartiene a me e con cui non voglio fare i conti. Cioè il mio sommerso, quello che la parte più, appunto, anche più sporca, più umbratile, visto che io non l'accetto, io la vedo negli altri, ma io vedo negli altri quello che in realtà ho in profondità. C'è un autore, un discepolo junghiano, Mario Trevi, grande psicanalista italiano, che ha scritto molto sull'ombra, definiva l'ombra come la causa di tutte le antipatie o idiosincrasie che possiamo vivere con le persone. È chiaro, non bisogna essere psicanalisti, ma se tu mi sei antipatico, no? C'è quella, non quell'antipatia coltivata, perché molte volte c'è ragione, no? Ma quella antipatia che si percepisce a pelle, quello mi antipatico a pelle, ecco, la causa è proprio una causa nata dalla proiezione, cioè io non sopporto a pelle in te quello che mi abita e che non voglio accettare. Questa è la causa ultima dell'antipatia. Io ti odio. Stamattina si parlava in mostra dell'odio, no? Io odio in te quello che in realtà portassi alla luce odierei in me, che non accetto, ma io lo vedo in te. È interessante, aprendo il Vangelo, questa è una cosa secondo me splendida, Gesù aveva visto lungo, quando Gesù dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? È geniale Gesù. Perché guardare la pagliuzza dell'altro e non accorgersi dell'ombra, la trave che è in noi. E Gesù conclude dicendo, siamo in Luca 6, dice: ipocrita, ipocrita. E ipocrita, occhio, non è quello che possiamo dare come accezione noi. Ipocrita è un termine tradotto dal greco che significa attore, attore. Chi non accetta, lo vedremo adesso, ma lo anticipo, chi non accetta l'ombra in sé sarà un attore, reciterà una parte, che a lungo andare può diventare patologico, perché tu non puoi recitare per una vita intera una parte attorale. Il meccanismo della proiezione non è che un congegno di difesa, quindi messo in atto dal proprio io, che permette di vedere il male fuori di noi, dandoci così l'illusione di una deresponsabilizzazione. Lo dicevo prima, bisogna stare attenti però a questo fatto del proiettare, della proiezione, perché se eccediamo in questa, la nostra ombra, se eccediamo nel proiettare la nostra ombra sugli altri, si rischia di identificarsi solamente con la propria parte di luce, cioè ci convinciamo di essere soltanto luce, capite? E questo è drammatico, e questa è la maschera dell'attore, cioè noi continueremo a presentare agli altri quello che pensiamo di essere, per essere magari accettati, per essere amati, per essere voluti bene, ma è solo un'apparenza di noi, e le apparenze si chiamano fantasmi. Rischiamo di passare una vita come dei fantasmi che recitano una parte, e quindi in ultima analisi di non vivere mai. Però il rischio è anche il contrario, cioè quello di essere posseduti dalla propria ombra. Questo, capite, se no, ecco perché è importante il simbolo dello yin e dello yang. Dobbiamo abbracciare perché possano incastrarsi l'ombra e la luce. Non esaltare uno, non esaltare neanche l'altro, perché se esaltiamo soltanto l'ombra in noi, allora diventa pericoloso, perché siamo posseduti dall'ombra. E Jung dice che un uomo posseduto dalla propria ombra inciamperà di continuo nei propri errori. Qui si aprirebbe tutto il discorso della bassa autostima, della bassa considerazione, il bisogno di fare sempre la vittima per esistere. Ci sono persone, anche adulte, che hanno sempre bisogno di fare la vittima per essere accolti, per essere considerati, no? Questo, io ne incontro anche tanti di questi. Torno a ripetere un dato importante: l'ombra appartiene alla luce come il male appartiene al bene e il bene al male. Non ci fosse luce non ci sarebbe l'ombra, e non ci fosse l'ombra, stiamo attenti, non ci sarebbe neanche la luce, perché la luce, questo ce lo insegna la fisica, la luce è luce, cioè può risplendere come luce soltanto nel momento in cui colpisce un corpo umbratile, un corpo opaco, se no non c'è luce. Quindi la luce è necessaria all'ombra e l'ombra alla luce, ma questo dentro di noi, non fermiamoci alla fisica. Noi non saremmo noi stessi se non esaltassimo anche questa parte umbratile. Nella mostra di questa mattina che abbiamo visitato di Gilberto Zorio, è questo, quando si è spenta la luce sono esaltate le stelle, ma solo a patto che si fosse creato il totale buio, l'ombra nella sala. Quindi se non si spegne il sole non vedremo le stelle. Il buio è necessario. Se abdichiamo a questo compito, si verificherà in noi ciò che è accaduto al dottor Jekyll nell'opera straordinaria di Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Questo romanzo, un racconto in realtà, è straordinario. Nasce proprio, tra l'altro, in quel contesto in cui si cominciava a parlare di queste cose. Ecco, questo è uno splendido esempio di come, se non viene abbracciata l'ombra continuerà a vivere. Non è perché tu non la pensi, perché tu non la chiami per nome, tu non la abbracci, lei se ne va. No, perché l'ombra non se ne può andare. Quindi se non abbracciamo l'ombra, se non la esaltiamo in qualche modo, quella che ci portiamo dentro, lei continuerà a vivere una parte autonoma, proprio come Mr. Hyde. senza alcuna altra relazione con il resto della, della personalità, ma con i danni che il romanzo ci racconta, con tanta paura, con tanto male. Rimanendo nel campo della letteratura, pensate soltanto come si è lavorato sull'ombra, e siamo sempre più o meno allo stesso periodo. Pensate Oscar Wilde quando scrive il ritratto di Dorian Gray, no? Questa ombra, e lui che a un certo punto accetta di non fare i conti con la propria ombra, vuole presentare soltanto la sua luce, ma intanto sta andando in disfacimento in realtà la sua persona. E poi Narciso Boccadoro nello splendido romanzo di Hermann Hesse. Quindi, rifacendoci ancora Jung scrive, sentite che bella questa frase, lui parla di inconscio in fondo, perché l'ombra non è altro in ultima analisi che il nostro inconscio. Rendi conscio, porta alla luce ciò che è inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Il destino che cos'è? È proprio una deresponsabilizzazione in fondo. Diamo la colpa al destino, non è colpa del destino, è il fatto che non ti sei preso a cuore in qualche modo questa tua parte umbrante. Se non possediamo l'ombra, l'ombra possederà noi. Non c'è via di scampo. Accettare l'ombra, integrarla, non significa solo diventare consapevoli di un negativo, ma anche lasciarci raggiungere dal suo positivo. Perché abbiamo detto, l'ombra ha un suo splendore, ha una fecondità, nube carica d'acqua. Sì, perché l'ombra è vero che rappresenta il lato inferiore ed animale della nostra persona, ma anche le parti involute, non realizzate, rimaste per anni e anni silenti, inutilizzate, se recuperate possono apportare potenziali creativi inimmaginabili. Cioè, ancora una volta, la psicanalisi ci dice che se noi cominciassimo a fare i conti, a voler bene alla nostra ombra, questa ombra potrebbe apportare una luce, una bellezza e una fecondità incredibile che non potremmo neanche immaginare. Quindi non è tutto da buttare via, capite? C'è una potenzialità. Non so se qualcuno mastica il mondo delle fiabe. Le grandi fiabe di redenzione dice questo in maniera splendida. Animali terrificanti, mostri, se accolti, gestiti, addomesticati, si trasformano in principi azzurri. Questo è il significato profondo delle fiabe di redenzione, che poi non fanno altro che recuperare i grandi archetipi, no, i grandi miti. Però ecco, noi ci portiamo dentro dei mostri, è vero, ma non dobbiamo uccidere il mostro. Dobbiamo piuttosto addomesticarlo, volergli bene, no? Tutta la parte negativa, e vedrai che alla fine ti si farà amico. C'è un passo del libro di Isaia, questo grande profeta, che dice: verrà il tempo in cui il lupo e l'agnello dimoreranno insieme. Noi ci portiamo dentro il lupo e l'agnello, la luce e l'ombra. E non dice di uccidere il lupo, perché uccidere il lupo vuol dire in qualche modo farsi del male, amputarsi, abbiamo detto. Verrà il tempo, ma verrà il tempo non cronologico, ma il, diciamo, esistenziale. Una ricerca del vero sé, quindi una ricerca seria della vita interiore, ci porterà proprio a prenderci cura anche del nostro lupo interiore. Proviamo a pensare che cos'è una perla. La perla è qualcosa di splendido, di prezioso, di positivo, ma la perla nasce soltanto dal dolore. Infatti un'ostrica quando è che produce perle? Quando viene ferita. Può essere un granello di sabbia, un'impurità, viene ferita, viene lacerata all'interno e l'ostrica produce la madreperla, questa sostanza che avvolge la ferita, avvolge, 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 alla fine hai una splendida perla. La perla non è altro che una ferita cicatrizzata. Quindi cicatrizzare, avvolgere, ecco, abbracciare, il discorso di prima, abbracciare con l'amore, con la benevolenza le nostre ombre potrebbe produrre delle perle preziosissime, anche dentro la nostra storia. Si tenga conto anche che tutti i nostri comportamenti sono influenzati dall'ombra, anche quelli esterni, eh. Tantissimi i nostri rapporti interpersonali sono dettati dalla parte inconscia di noi. Non ce ne rendiamo conto, ma l'ombra ha un potere sui nostri rapporti, anche quelli affettivi, d'amore, hanno una potenza devastante. Possono avere una... anche se non ce ne rendiamo conto, anche se in maniera inconscia, l'ombra segna, l'ombra interviene anche a nostra insaputa. Quindi conviene proprio volere bene a questa, a perlomeno diventarne consci e gestirli. Un archetipo legato a questo, e qui mi fermo sulle fiabe, ma parlo molto delle fiabe perché ci ho lavorato parecchio per un libro che uscirà adesso. E quindi sono fresco di questo, quindi ne approfitto e gioco sulle fiabe. Nelle fiabe il tema dell'ombra è onnipresente e la fiaba utilizza un archetipo che conosciamo tutti molto bene, che è l'archetipo del bosco. E il bosco, come l'ombra, è un simbolo ambiguo. Da un lato rappresenta il mondo, spesso oscuro, dove è facile perdersi, dove essere divorati, un luogo pauroso. Entrare di notte al buio in un bosco fa terrore. Eppure quante volte gli eroi, no? Le eroine delle fiabe entrano nel bosco, possibilmente da soli. Ma dall'altra è anche il luogo, e le fiabe qui sono splendide, il bosco il più delle volte è l'unica possibilità, se attraversato, se vissuto, per diventare adulti. Il bosco è quell'archetipo in cui che è necessario attraversare, vivere, perché si compia una vera e propria metamorfosi, una trasfigurazione dell'essere. Le fiabe ci ripetono con insistenza che nella vita non si può mai bypassare il bosco, non si può mai non vivere l'ombra, ecco, non si può tagliare l'ombra. O lo si attraversa tutto o non si cresce affatto. Ancora una volta la letteratura ci viene incontro. Pensate, non so se avete letto il Siddhartha di Hermann Hesse, il protagonista è chiamato a attraversare il bosco per giungere all'illuminazione. Per diventare se stessi occorre attraversare tutto il bosco, che faccia paura o meno. È vero, può essere drammatico, puoi venire a conoscere delle cose che non avresti mai pensato di possedere, ma devi attraversarlo. Oppure pensate a Dante. Dante, quando compie questo viaggio, che non è un viaggio, non è un esodo verso qualcosa, è un viaggio endogeno, cioè verso se stesso, il viaggio di Dante. Dante compie questo viaggio per ritrovare se stesso, quindi un viaggio interiore, e guarda caso il primo passo per compiere questo lunghissimo viaggio, per arrivare al compimento del sé, è proprio un passo nel bosco, che lui chiama la selva, selvaggia, aspra e forte, la selva oscura. Prendo ad esempio la fiaba più, una delle più conosciute, che è quella di Cappuccetto Rosso. Prendiamo, guardate che Cappuccetto Rosso ha una... Magari il prossimo anno facciamo un incontro sulle fiabe, mi piace l'idea. Perché veramente, guardate che le fiabe sono impressionanti, impressionanti. Hanno una ricchezza millenaria, perché Cappuccetto Rosso, ad esempio, noi abbiamo tracce di questa fiaba nell'antico Egitto, nell'antica Cina, no? In mondi del tutto separati, ma Campbell, che è stato un grande studioso di miti, di archetipi, dice che, ma anche Jung lo diceva, i fondamenti della fiaba sono da ricercarsi non nelle culture, ma nel DNA, nel DNA. Fanno parte di noi, per questo che noi troviamo gli stessi racconti, più o meno, in civiltà totalmente opposte e che non hanno avuto senz'altro dei contatti. Ecco, Cappuccetto Rosso ci dice, come archetipo, che l'unico modo per diventare donna, in questo caso di Cappuccetto Rosso, l'unico modo per diventare matura è di attraversare tutto il bosco, perché la nonna non abita vicino al bosco, abita nel bosco, dentro. Quindi Cappuccetto Rosso deve entrare nella selva oscura. E stiamo attenti. Un genitore, un educatore, un amante, chi nasconda il bosco al proprio figlio, al proprio amato, non permettendogli di attraversare il bosco, possibilmente da solo, perché queste esperienze bisogna farle da soli, non solo impedirà all'amato di maturare, ma di diventare uomo coraggioso. Perché solo una volta usciti dal bosco si saprà che il coraggio non è il contrario della paura. Stiamo attenti. Questa è un'altra fregatura di noi occidentali. Il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio non è altro che una paura attraversata. Si diventa coraggiosi passando dentro la paura, vivendola tutta fino in fondo. Poi diventi coraggioso. Ma un uomo, un ragazzo, un giovane in questo caso, che bypassa la paura, bypassa l'ombra, il bosco, non sarà mai coraggioso. Tu non sei coraggioso perché non hai vissuto la paura, perché hai masticato la paura e ne sei uscito fortificato. Allora non si diventa coraggiosi scavalcando il bosco, ma avendo vissuto fino in fondo le situazioni paurose e uscendone alla fine vincitore. Allora, un altro modo per parlare dell'ombra, del bosco, è tutto ciò che riguarda la crisi. Certo, se tu vivi l'ombra della tua vita, se tu sperimenti l'ombra dentro di te, tu entri in crisi, possiamo dire la tua crisi. Chi è che non ha vissuto crisi? Chi è che non ha momenti di crisi? La vita ci riserva sempre momenti di crisi. Ma dall'adolescenza fino alla fine, tutti hanno attraversato, guai quell'uomo, quella donna che non è mai entrato in crisi. Non è che la storia non gli ha dato delle opportunità, le ha bypassate in qualche modo, no? Non ha voluto viverle, ma ecco, la crisi è importantissima. Tra l'altro crisi etimologicamente deriva da un verbo greco che noi potremmo tradurre con setacciare, passare al vaglio. Alla fine la crisi è proprio come setacciare del grano, alla fine rimane soltanto la parte buona, tutto il resto cade. Entrare in crisi vuol dire purificazione, vuol dire crescere, vuol dire far rimanere le cose che contano, far rimanere le cose che contano, tutto il resto diventa superfluo. Io mi chiedo, questa crisi che stiamo vivendo a livello, non soltanto a livello economico, ma anche a livello culturale e sociale, c'è da augurarsi che alla fine rimarrà qualcosa. È lì che una civiltà farà la differenza su un'altra. Quello che ha saputo diciamo, arricchirsi, ciò che ha saputo valorizzare dopo una crisi. La crisi ha il compito di lasciare in superficie ciò che conta. Ebbene, la crisi è necessaria, il fallimento è necessario, la sconfitta è necessaria. Ecco che cos'è l'ombra. Quindi non soltanto l'ombra dentro di noi, ma anche l'ombra del nostro vivere quotidiano, delle nostre relazioni, dei nostri rapporti amicali, di amore, di affetto, relazionali. Ecco. Saper, diciamo, trarre beneficio da tutte queste esperienze umbratili della nostra vita, perché fanno parte di noi. Anche lì non puoi togliere l'ombra. Una vita non è felice perché non ha conosciuto la crisi, non ha conosciuto il fallimento, non ha conosciuto il dolore e le lacrime. Una vita è positiva quando tu hai abbracciato tutto questo. E anche qui gli orientali, l'estremo oriente, continua a ripetercelo. Tutta la filosofia buddista, ad esempio, va in questa direzione. Di vivere tutto, integrare tutto. Guardate che se non impariamo a integrare tutto questo nella nostra vita, anche il dramma, anche le lacrime, anche la disperazione, se non integriamo tutto, anche i rapporti difficili che possiamo vivere, se non integriamo diventeremo integralisti. È un rischio. Ciò che non è integrato ci porterà ad essere integralisti e quindi a fare molto del male a noi stessi innanzitutto, ma anche nei nostri rapporti, perché continueremo a tagliare, a rompere, a uccidere. E si può uccidere anche nei nostri rapporti senza usare le armi. Basta l'indifferenza. Tu per me non esisti. Non si cresce accumulando successi, si cresce abbracciando l'ombra della nostra vita. Rainer Maria Rilke, autore amato molto da me, Rilke diceva, una frase di una sua poesia bellissima, dice: e di sconfitta in sconfitta egli cresceva. È splendido, eh? E di sconfitta in sconfitta egli cresceva. Dico questo perché rischiamo di vivere una grande illusione nella nostra vita, immaginare che sia possibile attraversare la propria avventura umana senza conoscere l'ombra, la caduta, il fallimento. E questo ancora una volta il moralismo ce l'ha insegnato, purtroppo, quando ogni caduta era vista come un'infrazione, l'infrangersi del proprio delirio di onnipotenza. Il saltare, ecco l'archetipo del viaggio anche, no? Il simbolo del viaggio. Il saltare significa mettere in conto di poter naufragare, ma come decidere di giocarsi la vita nella via dell'amore significa considerare anche la possibilità del fallimento. Ma questo è necessario, è necessario. Se tu non cominci a... Io mi sto accorgendo molto, no? Soprattutto nei giovani, ma anche non soltanto dei giovani, quando fanno le prime esperienze di fallimento nel lavoro e dicono: basta, io ho chiuso, non voglio più essere ferito. E no, e no, tu non crescerai mai, capite? Non è una nave, non è fatta per stare nel porto. Tu la lasci nel porto, arrugginisce, si consuma. Sei fatto per salpare, ma certo che poi devi mettere in conto anche il naufragio, devi mettere in conto anche il perderti. Ma le più grandi scoperte nella storia sono state proprio di navigatori che si sono persi, no? Altrimenti faremo turismo. Quindi sempre Rilke dice una cosa interessante, no? Dice: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Se i miei demoni mi lasciano, temo anche che i miei angeli se ne andranno. C'è questa frase che viene proiettata, è una slide, Vi ho messo questa frase di Jung che secondo me è illuminante in questo discorso. Jung dice: quando vi ritrovate con le spalle al muro, rimanete immobili e mettete radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arriva la chiarezza che vi permette di vedere oltre quel muro. Quindi la crisi, le crisi anche devastanti della nostra vita, le ombre che si possono addensare dentro e fuori di noi, ci obbligano a stare con le spalle al muro. Potremmo anche fuggire, siamo liberi di farlo, oppure siamo liberi anche di resistere, stare lì con forza, con la consapevolezza che qualcosa di bene accadrà, che il buio della selva selvaggia, aspra e dura, risulterà alla fine una benedizione, perché ci educherà di entrare in profondità. Ecco cosa vuol dire abbracciare l'ombra, stare lì, non fuggirla, non ingannarsi nel pensare che soltanto la luce, lo splendore possa apportarci qualcosa. Allora chi non attraverserà mai il bosco rimarrà sempre alla superficie delle cose, e come dice Luciano Manicardi, non è nella profondità che si annega, ma nella superficialità. Noi viviamo in un contesto fortemente superficiale, grandemente superficiale, è lì che stiamo annegando. Le cose migliori sono nei fondali, dove tutto è quiete, dove tutto è anche splendido. C'è una scrittrice francese, si chiama Christian Singer, scritto Singer, Singer, è un forse poco conosciuta in Italia, lei mi pare che fosse psicoterapeuta, sto tradotto molto in italiano anche, questa scrittrice morirà di cancro in una clinica di Parigi, e lei dice una cosa molto, già quando ha scoperto di essere malata, scrive delle cose splendide, raccolte poi in un diario, scrive: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi e essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. L'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il cielo. Noi dinanzi alle crisi di solito reagiamo in due modi: con lo sfogo, con la rabbia o la rimozione, ingoiando rospi e avvelenandoci l'esistenza. Eppure, dice ancora la Saint-Gilles, dice: è data una terza via, sedersi in mezzo al disastro e svegliare in sé quell'alleato che altro non è se non il nucleo divino in noi. Perché dentro un uragano, se ci fate caso, esiste sempre un punto di pace, di quiete, in cui nulla si muove. Ecco perché Jung diceva: non bisogna fuggire, ma avere il coraggio di restare lì, resistere, trovare quel punto di gravità permanente, come cantava Battiato. No? Perché se lo si trova, la vita si rovescia. E quella situazione nella quale sentivamo di perderci in realtà ci permetterà di ritrovarci in un luogo diverso, con un punto di vista diverso. E anche quella situazione drammatica ci apporterà luce insperata. E guardate quante, io le ho incontrate, penso anche voi, quante persone che proprio nella crisi più profonda hanno ringraziato di quel momento, perché alla fine si sono trovate trasformate. Non avessero conosciuto un dolore, non avessero conosciuto una malattia soprattutto, anche mortale, non si sarebbero trovate la persona che mai avrebbero immaginato di essere. Un personaggio che conoscete sicuramente tutti, Tiziano Terzani, gli scoprono un cancro che dopo poco l'avrebbe consumato, e scrive nel suo ultimo saggio, che racconta la sua malattia, un altro giro di giostra, dice questo: non chiedere di avere una salute perfetta, sarebbe avidità. Fai della sofferenza la tua medicina e non aspettarti una strada senza ostacoli. Senza quel fuoco la tua luce si spegnerebbe. Sa che da lì a poco sarebbe morto e scrive queste cose. Usa della tempesta per liberarti. Io vivo ora qui con la sensazione che l'universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta, e io sono particolarmente fortunato perché ora, più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra. Quindi la malattia, la sofferenza, il dolore lo hanno trasformato e ha visto, ha letto la sua storia in maniera totalmente diversa. La Saint-Michel scrive ancora, poco prima di morire, nel suo diario che tiene in questa clinica di Parigi, scrive: la forza della disponibilità che mi abita mi stupisce, è lei che dà origine a tutto il possibile. Come avrei potuto sospettare di poter ancora essere così felice, di una felicità senza fine, illimitata, che non vuole niente, che non aspetta niente, se non la meraviglia di ogni incontro, di ogni secondo. Dico felicità per pudore, ma ciò che mi abita in realtà è ancora più forte. Nella quarta di copertina di questo libro, che sulle chiavi, ho riportato una citazione senza autore, l'ho trovata da qualche parte. Dice: laddove i draghi si sdraiano si trovano tesori. È vero, è sotto la parte di noi che ci fa più paura, sotto la parte delle nostre situazioni più dure, delle nostre ombre più fitte, le pagine più scure della nostra vita, che si nascondono i nostri tesori più grandi. Occorre prenderne contatto, riconoscerli, per poi intraprendere la strada verso la felicità. Anche se la nostra vita è derelitta, anche se ferita, ma è vincente. Perché? Perché è nostra, è nostra. È lì che sta il successo di una vita: viverla fino in fondo con tutte le sue luci, le sue ombre, perché è nostra. Nessuno può vivere per noi. È interessante notare che nell'economia della fiaba di Cappuccetto Rosso il cacciatore non uccide il lupo, non lo uccide, lo taglia, lo squarta. Perché? Lui è soltanto un ostetrico per far rinascere a vita nuova questa ragazza, crea le condizioni perché Cappuccetto Rosso possa tornare a vivere. Mettiamoci in testa una cosa: nessuno, neanche chi è mosso dalle più nobili intenzioni nei nostri confronti, può trattare l'ombra che ci abita, il lupo, al posto nostro. La responsabilità di rinascere è tutta e sempre nelle nostre mani, solo nelle nostre. Nessuno potrà mai salvarci dall'ombra, dal lupo e dal bosco. Per questo che dicevo che il bosco è necessario attraversarlo da solo. D'altra parte, nel bosco della vita, alla fine ci ritroveremo sempre soli. Ancora Rainer Rilke scrive: noi siamo solitudine. Noi siamo solitudine. Dobbiamo riconciliarci con questa cosa qui. E ce ne andremo via in totale solitudine con la morte. Dobbiamo riconciliarci con questa cosa, eh? E ancora Terzani scrive: questo è ciò che posso consigliare a voi. Cambiare vita per curarsi, cambiare vita per cambiare se stessi. Per il resto ognuno deve fare la strada da solo. Non ci sono scorciatoie che possono indicare vita, una vita diversa. I libri sacri, i maestri, i guru, le religioni, va bene, servono, ma come servono gli ascensori che ci portano in su facendoci risparmiare le scale, l'ultimo piano, l'ultimo pezzo di cammino, quella scaletta che conduce al tetto dal quale si vede il mondo sul quale ci si può distendere e diventare una nuvola, quell'ultimo pezzo va fatto a piedi, da soli. Io ci provo. Allora non c'è alternativa. I lupi che incontriamo, attraversando le selve della nostra storia, vivere l'ombra fino in fondo va affrontato da soli. L'incontro con la propria ombra è inevitabile, è inutile evitarlo, occorre entrare dentro le proprie emozioni, dentro il buio della mente, guardare in faccia le proprie paure, chiamarle per nome, affrontare tutte le difficoltà, bisogna in ultima analisi entrare nella pancia del lupo. Solo a quel punto può cadere la rinascita. E vi lascio con questa citazione che trovo splendida, una grande scrittrice, Clarissa Pinkola Estés, che in quel grandioso saggio Donne che corrono con i lupi, che consiglio a tutte le donne in particolare, scrive: andate nel bosco, andate, se non andate nel bosco nulla mai accadrà e la vostra vita non avrà mai inizio. Grazie.